Buongiorno da Gabriele Borer. Un prestito da 90 miliardi per l'Ucraina, la decisione dell'Unione Europea che rinuncia però ad usare i fondi russi congelati. Nella cooperazione internazionale e nell'asilo, i tagli più convinti del Parlamento per il preventivo 2026. Oggi il voto finale. L'Unione Europea ha approvato il prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, prestito che sarà garantito con soldi del bilancio comune e non con gli asset sovrani russi, che restano tuttavia congelati nell'UE finché Mosca non risarcerà i danni di guerra a Kiev. I particolari da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
I 210 miliardi russi mobilizzati nell'Unione Europea per ora non si toccano. Gli Stati membri hanno concordato di finanziare l'Ucraina con un prestito dell'UE sui mercati di capitali per 90 miliardi di euro, sostenuto da fondi non spesi del bilancio comune, ha annunciato nelle prime ore di oggi la presidente della Commissione von der Leyen. Dopo oltre 15 ore di trattative, i leader dei 27 hanno deciso di garantire il prestito da 90 miliardi in 2 anni per l'Ucraina con soldi del bilancio europeo e non con gli asset sovrani di Mosca. Non di meno, questi rimarranno immobilizzati in Europa e potranno essere utilizzati per rimborsare il prestito all'Ucraina se la Russia non pagherà le riparazioni di guerra. Nemmeno il presidente ucraino Zelensky, venuto di persona al Consiglio europeo, è riuscito a convincere il premier del Belgio, Bart De Wever, che ha fatto il diavolo a quattro pur di non toccare i fondi russi depositati in Europa, la gran parte dei quali, 185 miliardi di euro, presso l'istituto Euroclear di Bruxelles. L'accordo rappresenta una scialuppa di salvataggio finanziario per Kiev e arriva mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo nei colloqui di pace, ma la soluzione adottata rappresenta una sconfitta politica per quanti volevano cominciare a far sentire alla Russia il prezzo dei danni cagionati in Ucraina. In primis il cancelliere tedesco Merz e la presidente della Commissione von der Leyen. L'Europa ha vinto e la stabilità finanziaria ha certamente vinto, ha potuto commentare soddisfatto il premier belga, secondo il quale si sono così evitati il caos e la divisione.
Per il 2026 la Confederazione spenderà globalmente più di quanto proponeva il governo a preventivo, ma negli ambiti migrazione e cooperazione allo sviluppo la somma sarà inferiore. È quel che emerge dal preventivo che il Parlamento dovrebbe approvare questa mattina nella versione elaborata dalla conferenza di conciliazione fra le due Camere. E anche a medio termine si conferma l'intenzione di risparmiare nella cooperazione internazionale con il congelamento delle uscite fino al 2030. Da Berna Giampaolo Driussi.
Il preventivo di transizione, ma anche della cautela, in attesa dei tagli miliardari a medio termine, conferma e a tratti già rafforza i cambi di priorità che la politica ha da diverso tempo iniziato a dare nella spesa pubblica. Rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale, le Camere hanno deciso di concedere più soldi all'esercito, 70 milioni aggiuntivi, e all'agricoltura, 10 milioni extra, e qualche milione in più nella politica sociale, risparmiando nel contempo nei settori dell'asilo, meno 130 milioni, e nella cooperazione internazionale, o meglio nel tipo di sostegno destinato all'estero. Se Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati approveranno stamattina la proposta elaborata dalla conferenza di conciliazione, verranno infatti tagliati 16 milioni alla cooperazione allo sviluppo, di competenza del Dipartimento Affari Esteri, per trasferirne 10 alla cooperazione economica, maggiormente funzionale al commercio e agli interessi appunto economici della Svizzera. La tendenza al risparmio in questi settori si rafforzerà molto probabilmente anche per gli anni a venire. Il pacchetto di alleggerimento dei conti federali 2027-2029, votato dal Consiglio degli Stati, prevede infatti il congelamento delle uscite per la cooperazione internazionale fino al 2030, risparmio complessivo 500 milioni, e un giro di vite negli indennizzi per la politica di integrazione, per un risparmio di oltre 1 miliardo di franchi su 3 anni. Nel suo complesso, la manovra sortita dalla Camera dei Cantoni stringe meno i cordoni della borsa rispetto a quanto previsto dall'esecutivo, tagliando i tagli di 1/3. L'obiettivo è comunque sempre lo stesso, smorzare sul nascere i deficit strutturali miliardari che si stagliano all'orizzonte.
E ieri è terminata l'ultima sessione dell'anno del Gran Consiglio ticinese, che oltre ad approvare i conti preventivi del cantone ha concesso a larga maggioranza 87 milioni di franchi supplementari per finanziare il progetto tramtreno del Luganese, un progetto travagliato la cui tappa principale potrebbe quindi essere messa in cantiere a breve. Luca Berti ha raccolto la reazione di Filippo Lombardi.
Io sono estremamente lieto come presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, come municipale di Lugano e come consigliere d'amministrazione della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa di questo risultato chiarissimo del voto in Gran Consiglio. Non solo c'è ampia adesione al credito supplementare, ma sono stati anche respinti i tentativi tanto di rinviare in commissione quanto di imporre un referendum finanziario.
Referendum finanziario che sarebbe scattato qualora l'avessero chiesto almeno 25 deputati, ci si è invece fermati a 10, quelli dell'UDC sommati a più donne, parte di Avanti e parte di Elvetica Ticino. Un voto popolare che preoccupava i promotori, visto anche i precedenti no incassati da grandi opere.
Età in cui ho vissuto il referendum cantonale contro il finanziamento dell'aeroporto cantonale di Locarno-Magadino, ho visto il referendum contro la variante 95, ho visto diverse di queste votazioni dove la reazione epidermica regionale purtroppo fa dimenticare la visione d'insieme di una politica dei trasporti moderni orientata al futuro per tutto il cantone.
Troppo costoso e complesso interrare le linee ad alta e altissima tensione. Per il Consiglio nazionale è così meglio privilegiare le soluzioni aeree, accelerando però le procedure amministrative. L'obiettivo è ammodernare e ampliare la rete elettrica nazionale per rispondere alle crescenti esigenze. Allora sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Un chiarissimo sì dal nazionale, nessun voto contrario infatti, e interrato è l'interramento delle linee ad alta e altissima tensione, che più del 60% in Svizzera ha tra i 50 e gli 80 anni e che nei prossimi anni dovranno essere rinnovate. Costi e ritardi, queste le conseguenze, la fattura la pagheranno poi i consumatori, ha spiegato il liberale radicale Christian Wasserfallen, a sostegno di una revisione di legge che tra le misure per accelerare i progetti contempla il principio secondo il quale le linee ad alta o altissima tensione saranno aeree. I ricorsi saranno poi limitati, sempre per favorire l'accelerazione dell'estensione della rete. E poiché questi impianti sono di interesse nazionale secondo il diritto vigente, la loro realizzazione dovrebbe avere la precedenza rispetto ad altri interessi. Alcune comunque le eccezioni previste, ad esempio biotopi di importanza nazionale. Favorevoli anche i Verdi, qui Marionna Schlatter, che ricorda che per il partito le reti ad alta capacità sono fondamentali per la transizione energetica e la decarbonizzazione. La revisione di legge intende poi anche accelerare e semplificare la costruzione di stazioni di trasformazione al di fuori delle zone edificabili e chiede un coordinamento precoce con i cantoni durante la pianificazione in modo da risparmiare sui costi, migliorare la qualità dell'infrastruttura di rete e accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione. La parola passa ora al Consiglio degli Stati.
Lo sport, calcio Conference League, nonostante una vittoria di prestigio contro la Fiorentina per 1-0, il Losanna non è riuscito ad assicurarsi un posto diretto agli ottavi di finale, questo per un solo punto.